E sono le 15:45, torniamo in diretta, siamo in collegamento, come anticipato, con Fabio Taffetani, professore ordinario di botanica presso l'Università Politecnica delle Marche. Ha scritto un articolo sull'ultimo numero di Malamente, uscito appunto a dicembre del 2022, che ha dedicato diversi articoli, diverse pagine alla questione dell'alluvione che ha interessato il marchigiano il settembre scorso, di cui appunto tutti siamo al corrente, che tutti dolorosamente ricordiamo. E oggi insomma insieme a lui cercheremo di dare un quadro un po' generale dello stato dei fiumi e della loro gestione in Italia. Ciao Fabio, ci senti?
Sì, sì, mi sento bene.
Benissimo, grazie. Anche noi ti sentiamo bene.
Grazie dell'invito.
E grazie a te di averlo accettato. Allora, io inizierei col chiederti un po' di ripercorrere gli eventi che hanno interessato il marchigiano nel settembre scorso. Infatti, per dare qualche coordinata, nella notte tra il 15 e il 16 settembre il fiume Misa è esondato, creando appunto diversi disagi, diverse vittime, purtroppo anche diversi feriti, un numero troppo alto di sfollati, di gente che insomma si è vista costretta ad abbandonare le proprie abitazioni. E questo a seguito di un periodo molto lungo di siccità. Ci vuoi dare un po' un quadro generale che ha portato poi al disastro dell'esondazione del Misa?
Sì, diciamo che partiamo quasi dall'attualità, magari poi, se abbiamo tempo, appunto ripercorreremo un po' anche quelle che sono le caratteristiche dei fiumi, per poter insomma dare un po' un giudizio sulle modalità con cui purtroppo in gran parte vengono mal gestiti. E nel caso delle Marche e del fiume che attraversa Senigallia, che è proprio alla foce di questo fiume del Misa, che è un fiume come molti della fascia, diciamo, dalla Romagna al Molise, quindi questa fascia dell'Italia centro-meridionale che ha l'Appennino alle spalle e il mare insomma Adriatico come accettore finale, sono insomma di lunghezza medio breve, una media di 60 chilometri, può essere più o meno estesa, un bacino pure abbastanza limitato e una portata quindi che viene detta appunto di insomma torrentizia, cioè di forti variazioni tra l'estate e l'inverno, almeno questo nelle stagioni che conoscevamo in passato, e dove appunto le piogge erano concentrate in autunno, inverno, inizio primavera, e l'estate era invece il periodo di maggior prolungata, più o meno prolungata siccità, con alcuni fiumi della fascia adriatica che diventano quasi asciutti o comunque con rivoli, anche perché poi in quei periodi si concentra l'utilizzazione irrigua anche delle acque del fiume, oltre a quelle che delle falde, e quindi insomma si arriva spesso appunto ad avere fiumi che possono essere tranquillamente attraversati a piedi. Questa era la condizione appunto a cui siamo abituati. Però appunto l'aspetto diciamo abbastanza particolare della vicenda del Misa, che è appunto sfoggia a Senigallia, è proprio questa particolarità, cioè del fatto di un fiume non particolarmente abbondante come portata, ma appunto con portate molto variabili a seconda appunto delle condizioni atmosferiche, che però sfoggia, cioè al punto proprio di contatto con l'Adriatico, ha in mezzo la città di Senigallia, che è una città insomma mediamente, per le dimensioni di questa area geografica, insomma è una delle città medio grandi, e quindi con una sorta di tappo nella parte conclusiva. Tra l'altro c'è da ricordare, a premessa di questo evento disastroso che c'è stato appunto nel 2022, il fatto che fino all'ultima guerra, l'ultimo dopoguerra, c'era un, proprio all'altezza della città di Senigallia, c'era un canale che veniva utilizzato, appunto, insomma, che si riempiva naturalmente durante le piene, proprio per evitare che la parte che attraversava e che chiaramente condizionata e ben delimitata dalle sponde artificiali della città avesse una possibilità di assorbire le piene che negli anni passati si sono più volte, anzi sono state ricostruite, insomma, a distanza di 7, 8, 9 anni avvengono, insomma, regolarmente delle piene più o meno gravi. E nel 2014 c'era già stata una situazione molto grave, con danni pesanti, allagamenti e qualche danno anche a persone, quindi con uno o due morti, e quindi c'era stata appunto una risposta che sembrava quasi automatica o comunque era diventato il motivo di discussione, il fatto che era stata attribuita questa esondazione alla presenza di alberi che si mettevano di traverso sui ponti che attraversano la città e hanno creato l'esondazione grave che poi appunto si era già verificata nel 2014. Non ho finito di dire, mi sono accorto adesso, che quel canale che vi ho detto appunto era presente appunto fino all'ultima guerra mondiale, alle conclusioni della seconda guerra mondiale, con le macerie dei bombardamenti è stato riempito, quindi per non portarli a distanza, e quindi non è stato urbanizzato sopra, quindi, ed è l'area dove si sono avuti i maggiori danni sia nel 2014 e poi adesso nel 2022, con l'aggravante del fatto che dal 2014 al 2022 è stata fatta una campagna dall'allora sindaco della città di Senigallia contro gli alberi, quindi sembrava che l'unico motivo per cui era avvenuta l'alluvione, gli allagamenti del 2014 si dovesse esclusivamente o prevalentemente alla presenza di alberi lungo il fiume. E un attacco eccezionale si è verificato, proprio un intervento veramente ingiustificato, per quasi una quindicina di chilometri che dividono l'imbocco il maggior affluente del Misa, che è il Negola, con la città di Senigallia. È un tratto, insomma, abbastanza terminale, abbastanza lungo, dove c'erano delle sponde artificiali fatte appunto nel dopoguerra e che dagli anni 70 in poi non erano, dopo essere state, insomma, create, non erano state più gestite, cioè non erano stati fatti più nessun intervento, e quindi si erano riempiti di bosco, c'erano due fasce boscate laterali. E quindi l'azione, insomma, di risanamento si è rivolta prevalentemente contro queste, quindi è stato fatto decine di chilometri di bosco eliminato per evitare una nuova alluvione. Era previsto anche, scusa se vuoi intervenire?
No, finisci pure quello che stai dicendo.
Era prevista anche la realizzazione di vasche di laminazione, che adesso si stanno facendo, ed è un ulteriore, non so come definirlo, da parte di chi si rende conto dell'assurdità della cosa, perché appunto stanno creando delle aree vicine al fiume dove appunto si spiana tutto, anche la presenza di alberi, piccole filari alberati, di querce, di scarpate, eccetera, vengono tutto spianato per permettere, su una superficie che già molti cosiddetti esperti hanno detto che era già prevista come insufficiente ad assorbire quelle piene, e quindi del tutto inutile, però insomma intanto i danni ambientali li riusciamo a fare lo stesso, e quindi sono state spianate centinaia di migliaia di piante lungo la sponda sulla base di un regio decreto del 1904 che prevede appunto che nelle sponde artificiali non debba essere permesso insomma lo sviluppo di specie legnose. E questo,
ecco,
insomma, una sintesi proprio essenziale.
Sì. È tutto molto chiaro e è soprattutto chiaro che intorno al fiume c'è un sistema molto complesso di elementi, potremmo dire un mosaico di elementi sia naturali che umani, che insomma circondano, ruotano intorno al fiume, vengono modificati da ciò che accade al fiume e modificano a propria volta quello che accade al fiume. Ecco, tutto questo si potrebbe riassumere dicendo che l'ecologia del fiume è molto complessa. E forse prima di addentrarci un po' di più nella gestione che poi viene effettivamente fatta di questi fiumi, una gestione che come tu evidenzi in varie sedi è inadeguata e insomma dovrebbe venire criticamente valutata e anche modificata per evitare disastri in futuro, ecco, forse ci sarebbe utile esplorare un po' questa complessa ecologia del fiume. Che cosa, cioè noi siamo abituati a pensare al fiume come al corso d'acqua che di solito attraversa una vallata o una pianura e finisce lì, no? Invece intorno al fiume c'è tutta un'interconnessione di elementi. Cioè, li vuoi un po' illustrare in generale, diciamo quelli più importanti per poi pensare a come procedere con la gestione dei fiumi?
Sì, vabbè, non ne faccio una descrizione scolastica perché non avrebbe senso, però insomma rifacendoci, perché io appunto raccolgo molto spesso dati sulle tradizioni del territorio, soprattutto c'è un settore di ricerca che si chiama etnobotanica che cerca di raccogliere, siamo agli sgoccioli per la raccolta di queste informazioni, perché le persone che hanno acquisito quella capacità di uso delle piante per non solo scopi alimentari ma anche per curarsi, per tingere, per conciare le pelli, per fare cagliare il latte, insomma poi tutti gli usi pratici dell'intreccio dei vimini eccetera. Quindi c'era chi viveva in campagna fino all'ultima, agli anni 50-60, praticamente non andava a comprare quasi nulla fuori della propria azienda, avevano tutto al proprio interno, quello che serviva per l'alimentazione, l'abbigliamento, anche se non al 100%, ma insomma si facevano tessuti anche di, non tanto insomma per il cotone perché non era una fibra facilmente reperibile, ma con la lana sì, con la canapa, quindi insomma c'erano modalità di organizzazione, di produzione. E quindi il rapporto anche con il fiume, e mi viene in mente appunto il rapporto al fiume, il fatto che si faceva il sapone fatto in casa, fatto con grasso animale e cenere, la lascivia, che veniva diciamo addolcito proprio grazie a delle piante che vivono sul fiume, che è la saponaria, e che, come il nome suggerisce, appunto hanno una capacità saponifera e una profumazione che rendeva insomma un po' più carini questi mattoncini di sapone fatto in casa, molto ruvido, e che venivano lavati, molto spesso le lenzuola, tutte gli abiti diciamo più ingombranti venivano proprio lavati sulle sponde dei fiumi. Quindi il nostro rapporto col territorio e col fiume è cambiato sostanzialmente dal dopoguerra ad oggi. E oggi noi vediamo il fiume dai ponti, dai punti dove è facile avvicinarsi senza dover attrezzarsi, tranne chi lo fa per hobby, che magari va a pesca e quindi sa, come sappiamo noi che facciamo lo studio anche sui fiumi, che spesso appunto gran parte dei fiumi oggi sono irraggiungibili, sono separati dalla viabilità normale appunto da fasce di rovi spesso appunto del tutto impenetrabili, quindi bisogna armarsi come se si va a una foresta amazzonica per entrare in un fiume. E il fiume ha insomma normalmente a seconda appunto della lunghezza delle località, insomma gran parte dei nostri fiumi nella penisola o nascono dalle Alpi o dagli Appennini e quindi hanno naturalmente portate e lunghezze molto variabili, ma appunto nascono sempre da aree montuose, aree montane, dove il fiume svolge un'azione erosiva, quindi il fiume scava più che accumulare e quindi la vegetazione legata strettamente al fiume è insomma abbastanza limitata, perché appunto c'è l'acqua, un po' di fauna strettamente legata appunto alle acque fresche e molto ossigenate, e pochissime piante, se non ci sono dei piccoli ripiani che permettono appunto dei laghetti o dei punti dove l'acqua può comunque sedimentare e creare dei piccoli ambienti ricchi di vita. E quindi la parte montana insomma è molto bella, suggestiva, ricca anche di acque con cascate, con veramente paesaggi estremamente interessanti, ma appunto non ricchissima di una vita strettamente legata al fiume. Poi invece se si arriva nel tratto medio, che poi è il tratto questo più lungo, è dove il fiume invece assume un aspetto meandriforme, quindi con curve che si susseguono l'una con l'altra e che cambiano ogni stagione. Quindi il fiume può cominciare a raddrizzarsi in un punto, può approfondirsi e accentuare un'ansa, può abbandonare un'ansa, dove poi appunto l'acqua invece rimane stagnante, quindi arriva tutta una vegetazione palustre, quella dei laghetti, delle zone dove l'acqua è poco ossigenata e lenta e che si riscalda facilmente e quindi ricchissimi di vita sia animale che vegetale, e quindi qui insomma arrivano tutta un'altra serie di elementi estremamente interessanti che appunto nel gran parte degli interventi che noi stiamo facendo un po' in tutta Italia, per fortuna non in tutte le regioni, ma gran parte di quelle del centro-sud si rettifica il fiume, cioè si prende il greto e si fa un come se si stesse creando un'autostrada e si spostano le ghiaie lateralmente e si elimina la vegetazione perché appunto non permette l'entrata e il movimento dei grandi mezzi meccanici per la cosiddetta ripulitura o messa in sicurezza dei fiumi. E questo è il tratto più importante dei fiumi, perché appunto è un tratto dove ci sono gli ambienti più diversi, dai boschi a salici a pioppi, ai salici arbustivi, alla vegetazione del greto. Prima ho ricordato la saponaria, ma ci sono molte artemisie che hanno anche tradizionalmente gli usi per liquori, eccetera, ma che appunto sono tra le piante più abbondanti nel greto di fiume, dove spesso per chi è abituato ad andarci nel periodo estivo, che è il momento insomma anche più comodo per osservarli, ci si può trovare di tutto, perché arrivano semi dai campi, dai giardini, e quindi si possono trovare piantine di pomodori che nascono in mezzo al greto del fiume senza troppa difficoltà.
Certo, grazie. Questo è un quadro che rende molto bene innanzitutto la composizione eterogenea, no? Dello stesso corso d'acqua, che a seconda delle altitudini o del punto da cui si osserva comunque presenta caratteristiche differenti. E poi hai reso bene tutto l'ecosistema che si sviluppa intorno al fiume, che è un ecosistema fatto di specie vegetali, animali, di terreni di composizione diversa che hanno diverse caratteristiche. e tutto questo insomma dovrebbe far dovrebbe far sì che anche la gestione tenga ugualmente conto di questa complessità. Invece, come tu denunci in diversi tuoi scritti e interventi, tendenzialmente la gestione è abbastanza unidirezionale, ha un modello che diciamo risponde a dei criteri più di efficienza nel portare avanti le operazioni di messa in sicurezza che al mantenimento della complessità del sistema fluviale, e tutto questo si riflette poi in conseguenze indesiderabili per il territorio. E adesso è un po' di territorio che vorrei parlare con te, ovvero un territorio che contiene al suo interno un fiume. Se un territorio lo definiamo come appunto una sezione geografica in cui convivono sia elementi naturali che elementi umani, quindi società umane che si sviluppano all'interno di una determinata area geografica. Se in un territorio c'è un fiume, qual è la specificità di questo territorio e come questo territorio insomma dovrebbe tenere conto di questo importante e complesso elemento naturale che lo attraversa?
Sì, è più facile per noi appenninici capire questo rapporto tra il bacino e il fiume, perché appunto quasi tutti i bacini hanno questo andamento, non tutti, perché ci sono fiumi come il Tevere o l'Arno che insomma hanno un andamento molto più complesso, però appunto tutto il versante adriatico, che è quello che conosco anche meglio, appunto ha questa disposizione a pettine in cui tutti i bacini partono con una piccola porzione, una sorta di testa sull'Appennino, scorrono alla base e poi attraversano colline per arrivare alla foce. E questo bacino, quindi un'area geografica che comprende quindi aree molto naturali, ricche di boschi nelle zone appenniniche, e poi via via invece zone collinari dove invece prevalgono le attività produttive, soprattutto l'agricoltura, anche se non è l'unico elemento insomma di trasformazione del paesaggio, ma è quello come superficie sicuramente maggiore, perché appunto rispetto a una zona urbanizzata, una zona industriale, alle infrastrutture che comunque insomma quindi influiscono poi sul paesaggio e sul deflusso delle acque, però su come superficie normalmente non sono così grandi, anche pensando alla pianura padana, dove appunto intere province stanno tutte all'interno dell'area di un unico bacino e tutto più o meno pianeggiante, quindi con poche diversità dal punto di vista del paesaggio. Però appunto l'agricoltura purtroppo, dovremmo dire per fortuna, visto che siamo considerati a livello mondiale tra le civiltà che meglio hanno saputo diversificare le coltivazioni e i cibi che da quelle coltivazioni sappiamo ricavare, però non si può applicare all'agricoltura attuale, e quindi c'è un rapporto molto importante proprio tutto tra le zone montane con la gestione forestale, quindi dove gran parte delle attività di taglio e di uso del bosco sono state dal dopoguerra a oggi abbandonate, e quindi c'è un aumento della superficie forestale ma una diminuzione della presenza delle attività produttive, quindi soprattutto l'allevamento per esempio, oltre che l'utilizzazione strettamente del legname, che naturalmente garantivano un controllo del deflusso nelle parti iniziali dei fiumi, che non fosse appunto non portasse a erosioni, o ostruzioni del deflusso. E quindi già comincia con un abbandono, una perdita di controllo delle parti montane, che si riflette appunto con un arrivo di acqua dal bacino montano meno controllato. Poi c'è tutto il tratto che generalmente è il più ampio medio terminale dei fiumi, che quindi attraversano le colline fino al mare, e che appunto invece ha avuto un cambiamento enorme. Per capirci, insomma, nella logica di chi interviene sui fiumi, che misura le portate degli ultimi anni, quindi 50 anni, 100 anni, 200 anni, si arriva anche in alcune zone dove ci sono documentazioni di questo tipo addirittura a 500 anni. Quindi gli ingegneri che progettano un ponte si rifanno appunto a queste portate nel corso degli anni precedenti, per dire: se noi riusciamo a sapere che il fiume non ha mai superato una certa quantità di portate nell'arco di 200 anni, siamo abbastanza tranquilli, possiamo costruire questi ponti con una certa tranquillità. Ma nessuno pensa al fatto che invece da 70 anni a questa parte è cambiato profondamente il ruolo, la portata e la capacità di risposta dei fiumi alle piogge, perché da 70 anni a questa parte l'agricoltura ha smesso completamente non solo di controllare i fossi, ma di mantenerli come tali. Cioè tutta l'idrografia minore, quindi tutta la parte iniziale che nelle colline via via l'acqua si raccoglie dal primo metro su un versante fino ai rivoli che si uniscono e vanno via via verso l'asta principale, praticamente non c'è più nessun lavoro agricolo che si occupa di, vengono completamente cancellati. Io ho raccolto foto degli anni 30, 40, 50 nella zona, insomma, tra la Toscana, la Romagna e le Marche, c'era un paesaggio dei cosiddetti filari alberati, cioè tutte le colline praticamente non avevano parti libere, erano completamente coperte da filari di alberi a distanza di 20 metri l'uno dall'altro, disposti lungo la massima pendenza, che garantivano appunto intanto una grande ricchezza di prodotti, perché erano alberi da frutta, alberi che venivano appunto, alberi olivi, cioè tutti gli alberi, insomma, che hanno utilizzato, addirittura anche le viti non c'erano ancora. Io le foto negli anni 30 di alcuni vigneti fotografati qui nel territorio al confine tra le Marche e la Romagna, perché c'erano dei piccoli vigneti specializzati, altrimenti le viti erano maritate, cioè venivano allevate lungo questi filari su alberi che erano normalmente gli aceri, che non avendo altre funzioni veniva chiamato l'albero, quindi era una delle poche piante, pur avendo un legno apprezzato, ma che non aveva un nome, perché non, a differenza anche delle querce, che comunque producevano ghiande, quindi prodotti estremamente apprezzati per l'alimentazione dei maiali, e alcune di queste, come la quercia castagnola, invece addirittura trasformate in farine che permettevano di sopravvivere, non tanto di godere, ma di sopravvivere durante le periodi di carestia delle produzioni cereali, perché appunto venivano mescolate ai cereali per fare il pane, e si chiamavano castagnole perché appunto avevano questa ghianda molto meno ricca di tannini come quelle normali della quercia, della roverella, che era la più comune. E quindi questo insomma fa sì che non c'è più un sistema di raccolta delle acque, quindi il paesaggio è stato completamente spogliato di questi filari, che avevano un ruolo principalmente di trattenimento dei versanti per non esporli all'erosione. Invece adesso, quando piove, già dai primi minuti l'acqua comincia a scorrere in superficie e a erodere e a creare situazioni di rischio idrogeologico. Tra l'altro la disattenzione completa al suolo, quando i nostri nonni, appunto, il primo obiettivo che c'erano, l'assillo che avevano, era quello di mantenere la fertilità con le rotazioni. Quindi quando si coltivava il grano su un terreno, per 3 anni si coltivava le leguminose, l'erba medica per esempio, e quindi si ritornava a fare grano al quarto anno, cioè voglio dire, non è che non avessero bisogno del grano e non è che non sapessero quanto fosse importante coltivarlo, ma sapevano anche che la fertilità del terreno era importantissima. Adesso questa regola è stata ripresa nel biologico, ma siamo ancora nei casi migliori al 20% di biologico rispetto a convenzionale. Tutta la produzione convenzionale è affidata alla chimica, la concimazione viene fatta solo chimicamente. All'epoca invece c'era una grande quantità di animali che, oltre a essere fonte di alimentazione, era fonte di guano, cioè di letame, che veniva utilizzato per recuperare la fertilità dei terreni. E quindi immaginate che cosa succede in un terreno, la differenza che c'è tra un terreno negli anni 50, dove per 4, 5, 10 ore pioveva e il terreno era una spugna che assorbiva l'acqua delle piogge e solo dopo appunto diverse ore diventava satura e andava, quest'acqua rimaneva nel terreno, andava nelle falde, rimaneva a disposizione delle radici delle piante, e un terreno di oggi dove non solo l'humus, ma non c'è più neppure sostanza organica. Pensate solo che un chilo di humus può raccogliere fino a 20 litri d'acqua. Quindi praticamente i terreni una volta erano delle riserve idriche enormi e oggi invece sono dei corpi strani, cioè dove l'acqua scorre in superficie sin dal primo momento e quindi si accumula rapidamente verso i fiumi, creando quindi amplificando quella situazione assurda che purtroppo abbiamo ereditato, che è il cambiamento climatico, con fenomeni atmosferici sempre più impetuosi e sempre più rapidi, e quindi questa situazione viene amplificata dall'assenza completa su chilometri e chilometri quadrati di un bacino fluviale dell'attività dell'agricoltura.
Ecco, è molto interessante quest'ultimo punto che tu evidenzi e questa associazione che fai tra cambiamento climatico e attività umane intorno, cioè in qualsiasi ecosistema, in questo caso attorno all'ecosistema fluviale. Infatti ciò che si dice subito ogni volta che avviene un qualche evento disastroso è colpa del cambiamento climatico, ecco, gli eventi sono sempre più imprevedibili, sono sempre più estremi e quindi in qualche modo noi non possiamo fare niente per fronteggiare l'imprevedibilità e la distruttività di questi eventi disastrosi. Ora, non è che non ci sia una parte di verità in questa affermazione, però è un'affermazione che tendenzialmente viene fatta in malafede ogni qualvolta nasconda che c'è un'altra parte della storia, ovvero quella che ci hai molto dettagliatamente illustrato adesso, ovvero il fatto che sono le attività umane stesse che negli ultimi decenni hanno pesantemente modificato l'ambiente e i territori tendenzialmente in maniera negativa, cioè impoverendoli, rendendoli sempre meno adatti a fronteggiare eventi estremi di questo tipo, evitando le conseguenze più disastrose. E questa influenza delle attività umane potremmo dire che ispira sempre in qualche modo a un principio di semplificazione del territorio, no? Ed è qualcosa che tu a cui tu fai spesso riferimento quando parli della gestione dei fiumi, dei bacini fluviali e dei territori circostanti e anche dell'agricoltura, no? Che si sviluppa intorno ai fiumi. Infatti, se possiamo ritornare indietro a qualche decennio fa in cui l'agricoltura in qualche modo anche per autosalvaguardare, no? Per insomma continuare a poter portare avanti le proprie attività in una maniera che permettesse la sopravvivenza degli umani e quindi degli ambienti in cui le attività umane si svolgevano, era un'agricoltura che in qualche modo riusciva a salvaguardare tutti quegli elementi utili e fondamentali al mantenimento di un ecosistema fluviale sano, integro, che insomma potesse far fronte a eventi più intensi, più estremi, che potevano mettere in pericolo sia le attività umane sia l'integrità del territorio. Invece, con la semplificazione dell'agricoltura è arrivata anche il bisogno di dover prendere delle misure sempre più massicce e invasive per mettere in sicurezza i fiumi, così che le loro esondazioni, i loro comportamenti imprevedibili non mettessero a rischio le comunità umane che si sviluppavano intorno ai fiumi. E quindi tu parli di artificializzazione per descrivere questo processo di intervento sempre più massiccio, sempre più muscolare sul fiume, proprio con la scusa della sua messa in sicurezza. Ci puoi spiegare meglio che cosa intendi con questa parola artificializzazione e come si collega a un parallelo processo di semplificazione, sterilizzazione biologica, un'altra espressione che usi altrove invece del territorio circostante?
Allora, un esempio diciamo pratico: quando il nostro organismo invecchia si va incontro a quella cosiddetta aterosclerosi, cioè all'indurimento del nostro sistema arterioso, quindi con problemi gravi, seri per la nostra salute. Ecco, quello che noi dovremmo fare è esattamente l'inverso di quello che avviene nel nostro organismo per invecchiamento. Cioè i fiumi più mantengono la loro condizione di naturalità laddove è possibile, perché è chiaro, se un fiume attraversa una città, e ce ne sono, cioè abbiamo esempi, Firenze, Roma, Bologna, insomma quasi tutte le grandi città sono attraversate da un fiume, è evidente che ci sono dei tratti che non possono essere lasciati al libero spostamento delle portate, ma tutti i tratti a monte di questi invece dovrebbero esserlo, e non intervenire invece con sponde artificiali gabbionate, rimozione delle ghiaie del fondo, considerate addirittura un deposito. Pensate che nella nostra regione c'è una legge del 2012 che prevede che i lavori di ripulitura del fiume possano essere fatti trasformando in denaro contante le ghiaie e il legno recuperato durante queste operazioni. Quindi è un invito a utilizzare il fiume come fonte di economica per queste ripuliture, che sono viste proprio come un intervento meccanico, è una si spera di creare delle sponde artificiali che siano sufficienti a tenere a bada le piene, e quindi si possa, e quello che avviene quasi sempre quando viene fatta questa operazione, è che dietro queste sponde si possa costruire, e quindi poter farlo in sicurezza. E questo quindi rende, diciamo, non più modificabile, non più elastico l'azione del fiume. E noi dovremmo fare invece esattamente l'opposto. Qui c'è appunto una contraddizione grave tra, lo capisco, insomma, il fatto che in un paese come il nostro le aree urbanizzate, anche se ultimamente per fortuna questa spinta non è più così forte, ma c'è sempre stata e ancora oggi non manca a trovare nuovi spazi da urbanizzare, e questo appunto va benissimo, appunto poter utilizzare aree che fino a qualche tempo fa, proprio perché esposte alle esondazioni dei fiumi, non potevano essere urbanizzate, costruire una sbarramento, un rilievo che separa il fiume da queste zone, permette appunto di urbanizzarle. Nella miope idea è appunto che così si è risolto il problema, invece così il problema si aggrava, perché appunto significa che un'altra zona dove non potrà essere fatta lasciare esondare il fiume, cosa che invece io propongo, e ormai è una insomma, iniziativa che viene proposta da tutti coloro che appunto hanno compreso che la gestione dei fiumi passa proprio per la loro naturalizzazione, e non siamo quattro gatti o quattro naturalisti a pensarlo. È l'Unione Europea che dal 2000, anzi la prima direttiva che è stata fatta sulle acque, prevede già appunto il finanziamento di attività di rinaturalizzazione dei fiumi, quindi eliminando sbarre, sponde artificiali, eccetera, laddove possibile, naturalmente, cosa che molte paesi europei stanno facendo, anche su fiumi importanti del centro Europa. E purtroppo invece noi non abbiamo ancora capito che questi disastri, che ormai stanno diventando estremamente frequenti, potremo insomma, se non evitarli, almeno insomma limitarne la gravità, con benefici immediati, tra l'altro, perché il beneficio non è costruire, il beneficio è poter garantire la vita dei fiumi, che di per sé hanno una fonte, sono una fonte importante non solo di acqua anche potabile, ma anche per acque per irrigare, poi per abbiamo visto quest'estate, quando appunto eravamo tutti preoccupati per una siccità così prolungata, e che non è detto, anzi dovremmo essere pronti a sapere che potrebbe essere così anche l'estate prossima. E quindi più investiamo nella utilizzazione saggia dei fiumi, delle falde, e non invece andare a raccogliere, a prendere tutte le fonti fossili, le acque, le acque sorgive che si riformano in tempi geologici, e quindi le possiamo impoverire, togliere e non lasciare niente a quelli che verranno dopo di noi se le consumiamo con il ritmo con cui stiamo facendo. E quindi insomma noi stiamo veramente facendo del male a noi stessi oggi, ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi.
Sì, sono d'accordo. Volevo farti una domanda, qui insomma un po' forse fuori dalle tue competenze strettamente professionali, però magari ti sei fatto un'idea. Sentendoti parlare, comprende che insomma esistono oramai quasi due scuole, no? di pensiero e anche poi di azione sulla gestione fluviale. Una appunto che vuole naturalizzare, che ha compreso che naturalizzare forse è una strategia migliore, e una che in qualche modo rimane ancora attaccata a queste modalità più meccaniche, omogeneizzanti e muscolari di artificializzazione del fiume. Ma perché convivono ancora queste due scuole, vedendo prevalere in Italia proprio quella che vuole artificializzare? Siamo indietro, sappiamo meno cose, insomma la gestione fluviale in Italia è in mano a persone dalla mentalità antiquata, oppure secondo te ci sono interessi o motivazioni più profonde, più nascoste dietro a questa imperterrita mala gestione dei fiumi?
L'idea che mi sono fatto è che intanto ci sono due grandi, linee, insomma, motivazioni. Una che tecnica, cioè legata al fatto che abbiamo professionisti che lavorano per la gestione dei fiumi, e magari il parallelo con l'agricoltura tiene benissimo, magari poi dopo lo facciamo, e quindi sono poche figure professionali, ingegnere, un geologo e basta, quando invece servirebbe appunto una visione del territorio nel suo complesso, quindi con più figure professionali, magari anche di nuova uscita, come persone che adesso sono in grado di leggere dalle foto satellitari che praticamente si ripercorrono tutto il territorio del mondo a dettagli di pochi metri quadri, e quindi possono andare a trovare appunto i cambiamenti da un giorno all'altro, ma anche su periodi più o meno lunghi, e quindi avere dati che non c'è bisogno, o almeno si possono aggiungere, perché intanto l'azione sul terreno è sempre indispensabile, però appunto ci sono molte figure professionali che potrebbero lavorare, oltre ai faunisti, ai botanici, agli agronomi, ai biologi, che potrebbero appunto andare a formare dei team che sono in grado appunto di valutare in maniera più completa queste problematiche, da più anche urbanisti, naturalmente architetti, che hanno fatto corsi di laurea in architettura e anche alcuni anche di ingegneria, si stanno un po' articolando in forme anche mai previste fino adesso, quindi con corsi di laurea anche abbastanza improbabili, ma insomma alla fine che rispondono comunque a una richiesta della società, ma che poi appunto invece non trovano occupazione. I nostri studenti devono andare all'estero per trovare occupazione, perché noi non abbiamo questa diciamo, non so come dirla, non abbiamo questa libertà, questa capacità di adattamento a una logica dell'ambiente che sta, del clima che sta cambiando e che prevede appunto di mettere in campo conoscenze e tecnici che di cui fino a qualche tempo fa neppure pensavamo la necessità o la preparazione. Il confronto con l'agricoltura è abbastanza facile. Il confronto è tra l'agricoltura biologica, ammesso che appunto che tutto il biologico comunque come logica nasce come attenzione alle problematiche ambientali, e l'agricoltura convenzionale, che invece è nata nel dopoguerra con criteri che li hanno completamente astratti dalle problematiche ambientali. Quindi noi coltiviamo, lavoriamo, raccogliamo, trasformiamo senza considerare tutto ciò che avviene a livello territoriale, tant'è che insomma coltiviamo lo stesso grano da Bolzano a Catania, quindi qualche problema ce lo dovremmo porre del fatto che abbiamo uno dei territori al mondo più ricchi di biodiversità ambientale e culturale, e vorremmo fare la stessa agricoltura in tutto un territorio così diverso a poche centinaia di metri l'una dall'altro. Quindi non abbiamo capito qual è la logica che può darci e continuare a permettere all'Italia di avere questo patrimonio enorme di cultura, storia, ambiente, che appunto se noi le consideriamo come una quinta immutabile, non facciamo che del male a noi stessi.
Certo, sì, sono completamente d'accordo anch'io su questa interpretazione. Poi ecco, diciamo che non sempre è così facile, no? Capire quali sono le cause per cui si continuano a fare questi interventi, questa gestione autolesionistica di tutto il patrimonio naturale della nostra penisola, a fronte di disastri sempre più ingenti e che provocano sempre più problemi, sia a livello di purtroppo vittime, sia a livello di dissesto e degrado ambientale. Per cui c'è da auspicarsi che insomma questa visione un po' più ecologicamente informata si affermi piano piano sempre di più nelle nostre pratiche di gestione ambientale e insomma che anche la gestione dei fiumi diventi più consapevole della complessità.
Scusami Lara, una integrazione. Sì. Secondo me il motivo appunto per cui noi non ci rendiamo conto del danno che ci facciamo nel mantenere forme di utilizzazione del territorio, nel caso del fiume, è dovuto a pigrizia mentale, quindi al fatto che ci sono delle figure professionali che sembrano essere uniche, esperte e capaci di affrontare questi temi, ma appunto è semplicemente pigrizia mentale, e purtroppo anche interesse pratico, cioè ci sono interessi economici consolidati, che come quelli di tipo urbanistico, che in qualche modo vengono garantiti da questo sistema diciamo, un po' aggressivo di gestire il territorio, piuttosto che, perché in realtà così si mantengono, cioè gli interventi sul fiume si moltiplicano, quindi è un modo per, è come se, insomma, affidassimo i lavori a casa nostra a un gruppo di, no, edilizio che a prima vista rimette a posto, ma sega magari i piloni più importanti, in modo che prima o poi la casa ceda e quindi ci sia sempre il nuovo lavoro. Sembra un esempio esagerato, ma in realtà, appunto, non so se con questo cinismo, con questa chiarezza, ma chi fa questi lavori lungo i fiumi sa che, appunto, ci sarà bisogno a distanza di poco tempo di ritornarci.
Certo, quindi questo
è un modo per mantenere questo tipo di attività economica.
Esatto, e questo è qualcosa che suggerisci anche all'interno del tuo articolo su Malamente, ovvero il fatto che questa artificializzazione, no, dei fiumi che ispira la loro gestione, in realtà si traduce in interventi sempre più frequenti che devono rinnovarsi a intervalli di tempo sempre più brevi, proprio perché bisogna mantenere in qualche modo un'infrastruttura che si è creata sopra il fiume, andando a annullare e nascondere quelle modalità che il fiume aveva già di per sé di perpetuarsi e di continuare ad avere le sue funzioni. Per cui, ecco, sicuramente c'è da interrogarsi su come se sia possibile adesso, in un territorio già così antropizzato e già su cui si è già agito così pesantemente, come sia possibile tornare indietro e arrivare a una rinaturalizzazione dei fiumi. Non so se tu hai qualche cosa da dire a riguardo, nel senso che sì, se la situazione al momento è questa, a me viene da chiedermi se e come sia possibile gradualmente passare a un tipo di gestione diversa.
Sì, naturalmente questo vale, insomma, occorre uno studio fatto da persone che sanno quello che fanno e hanno una capacità, appunto, magari di interazione anche con altre specificità professionali, appunto, di mettere insieme i dati. Però io questo l'ho fatto su un fiume qui della parte centrale delle Marche, proprio stata presentata in una tesi a novembre scorso, e sul fiume Potenza, che quindi la parte centrale delle Marche, uno dei pochi fiumi, insomma, dei pochi no, però, insomma, dei fiumi che non hanno sbarramenti artificiali, quindi non ci sono dighe che interrompono il deflusso, e questo è già un vantaggio. Però, appunto, noi abbiamo individuato e poi verificato la fattibilità su 8 punti del tratto medio terminale di questo fiume, ben distanziati tra di loro, quindi li abbiamo proprio andati a scegliere in modo che riuscissero in qualche modo a dissipare l'accumulo e le piene lungo tutto il decorso medio terminale del fiume, e quindi trovando dei punti di laminazione naturali, dove, cioè, il fiume esonda per condizioni naturali delle sponde, che sono leggermente, se non depresse, ma, insomma, allo stesso livello del fiume, e quindi dove l'acqua normalmente, appunto, ad ogni innalzamento significativo del fiume fuoriesce. Abbiamo parlato con alcuni degli agricoltori coinvolti, e diversi di questi addirittura avevano già espresso questa indicazione agli operatori della regione che andavano a fare questo tipo di interventi, che non li hanno neppure ascoltati, e che chiedevano, appunto, siccome loro coltivano erba medica, e quindi detto a noi il fatto che il campo rimanga allagato per 2 o 3 giorni, una settimana, non ci fa nessun danno, anzi la presenza dell'acqua e del limo che si deposita li rende ancora più produttivi, e quindi per noi è assolutamente, insomma, indenne il passaggio della piena. E queste aree quindi dovrebbero essere lasciate così, non artificializzate, per poter permettere, distribuite lungo un tratto abbastanza articolato e scelte in modo che non, in queste aree non ci siano abitazioni, quindi è chiaro, non deve esserci, eventualmente, se in un punto è particolarmente importante che si mantenga, si possono delocalizzare, quindi fare in modo che la casa colonica che sta all'interno di quell'area inondabile venga ricostruita in un luogo vicino più sicuro, e poi vengano indennizzati gli agricoltori, che chiaramente in queste aree normalmente sono tra le più produttive, perché appunto vicine alla falda, e quindi per esempio per le coltivazioni di ortaggi eccetera, quindi poter, diciamo, per chi non lo fa volontariamente, comunque prevedere appunto un rimborso e rinforzare gli argini con vegetazione forestale, che è quella che garantisce appunto alle sponde di non essere erose quando l'acqua le supera e le scavalca. Ecco, con questo sistema, che è perfettamente realizzabile, questo per il fiume che abbiamo scelto come esempio pratico, è realizzabile, quindi con spese che prevedono appunto il rimborso del non prodotto da parte delle aziende che vengono esposte appunto e devono essere coltivate obbligatoriamente a prato permanente, perché appunto è l'unico modo per evitare che l'acqua, fuoriuscendo anche se lentamente allegandole, non crei forme di erosione, e però anche tutelandone, ricostruendo la vegetazione forestale, che quindi invece è la garanzia più importante che il deflusso dell'acqua avvenga senza danni. Quindi ci sono modalità pratiche realizzabili e che possono permettere appunto di affrontare le piene senza ansia, con minore responsabilità, perché appunto non c'è bisogno di aprire delle chiuse per far defluire l'acqua. L'acqua defluisce naturalmente in queste aree che sono naturalmente esondabili. Semplicemente dobbiamo attrezzarci in modo che questo avvenga con terreni che non vengono trovati e lavorati, perché l'acqua porterebbe erosione di questi terreni, e le sponde ben salde con una vegetazione forestale ben ricostruita.
Va bene Fabio, mi hai convinto, ti ringrazio tantissimo per questo quadro generale molto dettagliato e molto preciso che ci hai dato sullo stato dei fiumi e sui stati possibili alternativi, forse migliori, meglio gestiti. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei qui.
No, l'unica semplificazione è che più lasciamo fare la natura e siamo in grado di poterlo fare, e più roseo sarà il nostro futuro.
Grazie mille per questa massima con cui ci lasci. Io mi riservo di risentirti nel caso ci fossero altre questioni legate agli ecosistemi fluviali che vogliamo approfondire, e intanto ti ringrazio molto per il tuo intervento.
Grazie a te, alla Radio Blackout, e a presto.
A presto, ciao.
Ciao.